noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, perché tutto è saldamente nelle tue mani e tu sai condurre ogni cosa al bene. È la tua specialità, tu sei capace di trarre dalle nostre miserie, dai nostri calcoli umani, dalle situazioni più disparate e a noi incomprensibili, tu sai trarre i tuoi progetti, che continuano ad essere progetti d'amore e continuano a far vincere l'amore su tutte le trame del nemico. Ti ringraziamo perché tu sei il Dio fedele, perché nulla sfugge alla tua fedeltà e alla tua tenerezza. Signore Gesù, tu sei il vivente, sei il risorto, sei colui che è venuto a portare la speranza in questo mondo. Ti ringraziamo perché attraverso la tua risurrezione tu sei venuto a ridare vita, gioia, consolazione a tutta la nostra umanità. Grazie perché è nella tua risurrezione che noi riusciamo a trovare le radici della nostra speranza, poiché tu hai vinto la morte e hai fatto trionfare la vita, noi possiamo guardare oltre le nostre tenebre e credere che esiste la possibilità di una pienezza di vita che è già cominciata ora. Ti ringraziamo e ti lodiamo, spirito d'amore, spirito di verità, spirito di fortezza, di vita, di luce, di consolazione, di sostegno. Ti ringraziamo perché sei tu il protagonista della storia della Chiesa, di questa storia che noi stiamo vivendo. Tu che sei lo spirito della vita e dell'amore, sei colui che ci conduce a una speranza sempre più viva, sempre più forte. Ti lodiamo e ti benediciamo perché tu sei lo spirito di Cristo risorto. Donaci di essere testimoni di questa risurrezione, attraverso le nostre scelte di ogni giorno, attraverso la logica che guida il nostro modo di vivere. O Maria, tu sei tra le prime testimone della risurrezione, sei colei che ha tenuto accesa la fiaccola nel momento del buio e che dopo, passato il momento della difficoltà, hai saputo tenere unita accanto a te la Chiesa in attesa del dono dello Spirito. Ti chiediamo di operare ancora in noi, di tenerci uniti attorno a te, perché ottenere ancora una volta nella nostra quotidianità, nella nostra vita, nel nostro oggi, il dono dello Spirito. Amen. Siamo dunque arrivati al capitolo 23 e siamo al versetto 6. Abbiamo visto la prima parte del discorso, l'inizio, potremmo dire l'esordio di Paolo, e dopo questo esordio di Paolo comincia il discorso vero e proprio. Paolo ha cominciato parlando della sua buona coscienza, del suo comportamento onesto, vero, un uomo onesto, vero, senza doppiezza. Ed ecco che finalmente tocca il tema più importante, che cosa sta più a cuore a Paolo. Se noi andiamo a vedere tutti i discorsi che Paolo ha tenuto, in realtà vediamo che ciò che sta più a cuore e su cui normalmente gli altri sono poco disposti a credere è proprio il tema della risurrezione. Abbiamo visto che ad Atene, quando comincia a parlare di Gesù che è risorto, subito dentro nell'Areopago, questo consesso di persone che contano ad Atene, ti dicono: su questa cosa ti abbiamo ascoltato però abbastanza, ci ascolteremo ancora domani, va, domani. Anche altrove, quando si arriva a parlare di Gesù, va bene, tutto ok, ma quando si viene a dire che Gesù comunque è ancora vivo, è presente, su questo è più difficile, è lì che si scontrano le difficoltà. Pensate anche a Corinto, quando Paolo si scontra effettivamente con i Corinti, pensate alla prima lettera ai Corinzi, quando Paolo dice: se noi predichiamo e annunciamo che Cristo è risorto, come mai alcuni tra voi vanno in giro dicendo che la risurrezione dei morti non esiste? E lì poi comincia a dire che avevo capitolo 15 della lettera ai Corinzi, no? Se non esiste risurrezione dei morti, vana è la nostra fede e noi siamo i più infelici e più ingannati tra gli uomini, ingannati e ingannatori noi stessi. Che cosa vuol dire che se non c'è risurrezione? Vuol dire che allora tutto è vecchio come prima. La risurrezione è il guado della nostra vita, capite? Cioè, è quello che ci permette di dire che allora Cristo è un po' il ponte che ci permette di scavalcare i nostri fallimenti e dire: guarda che il fallimento non è l'ultima parola ma è la penultima. Ricordate come già la Chiesa subito ha letto le parole di Giobbe, il famoso "il mio Goel è vivo e ultimo si ergerà sulla polvere", che viene tradotto "il mio Redentore è vivo", quasi a dire: io lo so, sono sicuro che l'ultima parola non è quella del fallimento e della morte e del disfacimento dell'uomo, ma l'ultima parola è quella invece della vita. Il nostro Dio è un Dio della vita. E l'Antico Testamento ci era arrivato attraverso un percorso molto lungo. Di fatto la prima affermazione chiara, netta, tonda, che ci lascia sorpresi è quello del Libro della Sapienza. Prima le affermazioni erano piuttosto vaghe, ci si orientava in quella direzione, ma non era ancora chiara. La prima affermazione è veramente chiara, dopo tutta questa evoluzione, perché in fondo Dio educa il suo popolo, L'educazione è progressiva. Dio non è venuto a dire subito le verità della fede in maniera chiara e netta, ma ci ha introdotti e ha camminato col suo popolo. Ricordate il capitolo 32 del Deuteronomio, quando Mosè immagina di fare una specie di sintesi di ciò che Dio ha fatto, di ciò che Dio ha compiuto, e dice: lo educò, ne ebbe cura, lo fece crescere, questo popolo che è stato educato pian piano come un figlio. Cioè, a un bambino, quando uno va alla scuola elementare, non gli si dice: fai fretta a scrivere perché dopo dovrai scrivere dei libri e poi dovrai diventare ingegnere, fai subito i conti perché guarda, no? Ma pian piano si comincia a dire: adesso comincia con la lavagna, col pallottoliere, non so cosa si usano adesso, i metodi ultimi non li conosco, ma si cominciava a scrivere con le aste, con i puntini, le farfalline, si cominciava a star dentro nei quadretti e poi pian piano si cominciava a scrivere in maniera ordinata. E pian piano che ci arriva, l'educazione avviene progressivamente, la verità c'è, ma non viene detta subito tutta. La verità non è progressiva, ma il modo di dirla è progressivo, il modo di insegnarla è progressivo, e quindi dobbiamo sempre stare attenti che non esiste una verità progressiva, cioè non esiste una verità che prima è a metà e poi diventa intera. No, la verità è sempre intera, ma l'accostamento alla verità è progressivo, si va pian piano, ci si arriva adagio adagio. Ecco, però qui c'è qualcosa che non è negoziabile per Paolo. La risurrezione di Cristo è uno di quei principi, di quelle realtà non negoziabili. Ciò che c'è in gioco, dice Paolo, qui, adesso vedremo proprio il clou, è qui, ciò che c'è in gioco è la risurrezione dei morti. La fede della risurrezione dei morti, in cui già molti degli ebrei credono, quindi Paolo si sente in continuità con i suoi fratelli che credono nella risurrezione. Ecco, l'idea è che ogni tanto quando si legge magari qualche commentatore, no? Sembra che Paolo qui adesso stia facendo il furbo per mettere gli uni contro gli altri. e quindi un modo per salvare la pelle, no? Come Paolo dice, ok, va bene, vediamo un po', voi siete così d'accordo a voler tutti la mia pelle, adesso io faccio vedere ai romani che comunque voi non andate d'accordo su niente, tranne che sul volermi far morire. E quindi butta il sasso nello stagno e succede il pandemonio, no? Questo sarebbe un atteggiamento furbo. No, Paolo sta invece cercando una base di trattativa con qualcuno che condivide i valori più profondi. Quindi c'è qualcuno in mezzo a voi che crede nella risurrezione? Allora San Paolo dice, sappiate che io sono messo in gioco su questo. Cioè, quindi sottolinea con forza più ciò che unisce che ciò che divide. Quindi cosa fa Paolo? Si schiera con quella corrente del giudaismo in cui lui si riconosce e si presenta come fariseo. Sentite, comincia così. Paolo sapeva che una parte dell'assemblea era composta di sadducei e un'altra di farisei. E gridò nel Sinedrio, quindi con molta chiarezza dice chi erano i sadducei. I sadducei erano i discendenti di Sadoc, che era uno della famiglia sacerdotale, che ha fondato tutto un gruppo di famiglia sacerdotale, e quindi diventano sadducei. Questi erano generalmente abbastanza filoromani in politica, e si schieravano con le tradizioni più antiche, cioè non ammettevano per esempio la risurrezione dei morti. Erano questi che si sono rivolti a Gesù, ricordate, no? Che raccontano la famosa storiella, a dire, Signore, cosa succederà con la risurrezione dei morti? Un uomo aveva una donna, muore lui senza figli, la prende suo fratello, c'erano sette fratelli, passa a tutti e alla fine la risurrezione dei morti, di chi sarà questa donna? È la risposta, cioè alla fine qual era l'idea che doveva passare attraverso una storia paradossale? La storia era questa, se ci fosse Dio è il Dio della vita, Dio è il Dio dell'ordine, Dio crea tutto con ordine. Vi immaginate se c'è la risurrezione dei morti, cosa succederà delle vedove che sono risposate, sarà un azzuffarsi. Non è possibile pensare che la risurrezione dei morti sia un caos del genere, dove tutti si azzuffano perché cominciano a dire la moglie è mia, il marito è mio e questo è mio, eccetera. Allora è chiaro che Dio non può fare queste cose, per cui non c'è risurrezione dei morti. Quindi era un esempio che voleva dimostrare che una risurrezione dei morti sarebbe stata una catastrofe invece che una grazia di un dono. E Gesù risponde, voi siete in grande errore, perché non conoscete da una parte la potenza di Dio e dall'altra parte non conoscete le scritture. Le scritture dicono che Dio è il Dio dei viventi, il Dio dei vivi, eppure, dice Gesù, si è rivolto a Mosè chiamandolo il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ora, quando Dio appare a Mosè, Abramo, Isacco e Giacobbe erano già morti, eppure Dio si dice il Dio dei viventi. Come fa Dio a essere il Dio dei viventi se è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? A meno che Abramo, Isacco e Giacobbe siano in qualche maniera viventi. Ecco che Gesù dice, voi non conoscete la scrittura, perché quando Dio si proclama Dio dei viventi e contemporaneamente Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, proclama che Abramo, Isacco e Giacobbe in qualche maniera vivono in lui e lui li ha già in qualche maniera fatti risorgere e quindi vivono già una vita nuova in lui. E poi non conoscete, sì, quindi da una parte la potenza di Dio, ma siete anche nell'ignoranza, perché voi equiparate la vita nella risurrezione e la trasformate in una sorta di continuazione di quello che c'è qui. La nuova vita sarà un'altra vita, dove tutti vivranno la pienezza dell'amore, ma senza quei legami caratterizzanti che sono i legami che caratterizzano le persone qua giù. Là saremo tutti uniti in Dio con un amore tale che ognuno riconoscerà la propria moglie, i propri figli, i propri amati, ma in una maniera completamente diversa da quella che stiamo vivendo qui adesso, perché saremo nell'amore di Dio, in maniera misteriosa, non si sa come, però questo. E allora è chiaro che questo è uno dei valori non negoziabili per Paolo, E allora, sapendo che sono i sadducei che negano tutto questo, dall'altra parte ci sono i suoi fratelli, e dice: guardate che fratelli miei, io sono chiamato in giudizio a causa di questa cosa. Ricordate che questo l'avevano capito anche i detrattori, no? La questione è di un certo Gesù che è morto e che gli altri dicono che è vivo, insomma, tutto lì. Perfino Svetonio l'ha capito, no? Un certo Cristo, o Tacito che parla di un certo Cristo, ma un certo Cristo, aveva capito anche male, un certo Cristo che era stato ucciso sotto Ponzio Pilato e che si dicevano che era vivo. Cioè, un pagano aveva capito che la questione era tutto lì, era proprio, si giocava sulla risurrezione. Ed è su questo, come ripeto, che ancora adesso si gioca, capite? Potete andare in giro a domandare a cristiani che ci credono: ma tu ci credi alla risurrezione? Oh, ma cosa dici? Ma questo è una leggenda. Tanta gente, guardate che non è che siamo qui a discutere. Poi vanno in chiesa la domenica e dicono il credo anche. Credo alla risurrezione della carne, la vita eterna, amen. Oh, buon. Ma se voi, ma ha fatto proprio un'indagine, apparsa sui giornali, mi pare, cioè, guardate che siamo un ben 80% dei cristiani che frequentano la Chiesa che dicono che comunque la risurrezione dei morti è un modo di dire, è una cosa un po' leggendaria, fantasiosa, ma che risurrezione dei morti, ma è impossibile, ma dove siamo? Vedete che è ancora il nucleo, siamo lì, o ci crediamo. Se no siamo dei fregatori e dei fregati, tutti quanti. E Paolo si gioca su questo, quindi non è che sta facendo il furbino, dicendo adesso vediamo un po', gettiamo un sasso nello stagno e questi si azzuffano e così almeno io vengo sottratto a tutta questa storia qui. Quindi Paolo fa vedere che il suo problema è lo stesso dei suoi giudici. Cioè, voi che siete i miei giudici sapete che comunque il nostro problema è lo stesso, quindi giudici e giudicato siamo nello stesso problema, almeno una parte, quindi i farisei che erano una buona parte. I farisei ammettono quindi che potrebbe essere vero che Paolo abbia visto un angelo, mentre la parte del Sinedrio meno numerosa, sì, sono la parte meno numerosa ma più potente, potremmo dire, perché è una minoranza, ma è una minoranza che aveva i soldi, che aveva il potere, che aveva l'appoggio dei romani, eccetera. Questa minoranza del Sinedrio più debole, messa in questione, capisce che qui o scatena la rissa, se no Paolo viene messo in libertà, capite? Un po' come succede in Parlamento, no? Cioè, quando non si vuole approvare qualcosa, si scatenano delle risse, si perde tempo, questo viene estromesso, quello viene mandato, onorevoli colleghi, zitti di qui, fermi di là, eccetera, si perdono delle ore e poi così non si conclude niente su quelle cose che sono importanti, magari. Sì. E così usavano lo stesso stile di Pietro, che sono, non so, di altri, no? Che sono dei maestri nel suscitare risse nel momento in cui si sta decidendo qualcosa oppure c'è qualcosa che non va. E qui fanno la stessa cosa, quindi c'è questa minoranza che ha paura che il prigioniero gli sfugga dalle grinfie, che provoca un po' tutta questa situazione di rissa. Visto che la discussione ha preso una piega che loro non volevano, ecco, e quindi vedremo che cosa succede. Allora, ecco qui che quindi Paolo che dice: fratelli, io sono fariseo, notate bene, quindi sono fariseo, non dice ero fariseo, ma sono fariseo, continuo ad essere fariseo, figlio di farisei, quindi sono uno legato alla fedeltà totale alla Torah, alla legge, sono uno che osserva tutti i precetti della legge, della Torah. Io sono sotto giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. Ecco qui il motivo preciso. Cioè, in realtà, in sostanza, qui sta tutto, si gioca tutto. Io sto affermando che Gesù è vivo. È vero che c'è anche una certa, potremmo dire che c'è una certa astuzia, ecco, questa nuova iniziativa provoca un mutamento di situazione. Quindi in realtà la formulazione, risurrezione dei morti, Notate bene che è una formulazione di per sé intenzionalmente scelta per poter essere riferita sia all'attesa finale, nel senso farisaico. I farisei si aspettavano alla fine un giudizio, la risurrezione di tutti i morti e Dio che dà a ciascuno il premio secondo le loro opere. Sia alla fede pasquale, perché lui dice, non dice la risurrezione di Cristo, a causa della mia fede nella risurrezione. Cioè, di fatto, la risurrezione di Cristo viene accolta proprio laddove c'è già un'apertura alla fede nella risurrezione. I più ostili all'inizio del cristianesimo non erano tanto i farisei, ma sono piuttosto i sadducei, sono sempre stati ostili, perché non entrava nella loro logica. Quindi San Paolo sta facendo vedere proprio questo, quindi non è tanto la fede pasquale che adesso lui sta dicendo, ma proprio c'è qualcosa di base, quindi afferma anche di essere, non di essere stato fariseo, il che difficilmente potremmo dire si concilia con quello che lui aveva detto per esempio in Filippesi 3:5-11, quando dice che lui era stato fariseo, era della stirpe, cioè, ma ormai è cambiato tutto. Beh, è vero, cioè, probabilmente l'essere stato fariseo attivo adesso non è più un essere fariseo attivo, cioè, però il suo spirito, la sua formazione è una formazione farisaica, lui ha studiato alla scuola di Gamaliele e San Luca lo presenta molto bene questo, e San Luca con molta chiarezza presenta che Paolo è in continuità con la fede ebraica. E l'espressione risurrezione dei morti provoca dunque una lite. Vediamo che infatti, quindi a motivo della speranza nella risurrezione dei morti, quindi siccome io ho speranza nella risurrezione dei morti come voi, allora sono condotto a giudizio. Appena dette queste parole, scoppiò un trafferuglio tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei infatti dicono che non c'è risurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei ammettono tutte queste cose. Vi fu un gran gridare. Dicevo che provoca una lite, che i farisei condividono con Paolo la speranza, i sadducei no, quindi questa assemblea si spacca. Già vi dicevo che i sadducei neghino la risurrezione, noi l'abbiamo già trovata anche in Luca, Luca 20:27, e anche qualche volta anche in Marco, anche Marco racconta la storiella della donna dei sette mariti. Ora viene non solo negata la risurrezione, ma non so se avete notato che si parla anche di altro. Qui aggiunge, negano non solo la risurrezione, ma negano che ci siano angeli e che ci siano spiriti, mentre i farisei, dice qui, professano le stesse cose. I farisei ammettono tutte queste cose. Qui fu un gran gridare. Quindi gran clamore, grande confusione, alcuni degli scribi si alzano e cominciano a dichiarare con foga che quest'uomo è innocente, non c'è niente contro di lui, se è accusato per la risurrezione sappia che noi siamo dalla sua parte, e quindi comincia la bagarre, e quindi non troviamo alcun male in quest'uomo. E notate bene cosa aggiungono, aggiungono anche, e se uno spirito gli avesse parlato, oppure un angelo, quelli là non credono negli spiriti degli angeli, ma noi crediamo negli spiriti, e lui nella sua prima difesa, ricordate che lui ha parlato di un angelo, di uno spirito, ha parlato dell'apparizione a Damasco, ha parlato che Gesù gli ha detto non temere, eccetera, allora dice ma come, e se davvero uno spirito gli avesse parlato, ecco il dubbio. Cominciano i primi dubbi, e allora il litigio tra i due gruppi si aggrava a tal punto che adesso vediamo che il tribuno, è una cosa strana anche qui, ma il tribuno come fa a sapere queste cose? Allora il tribuno è presente, strano, che un tribuno fosse presente alla riunione del Sinedrio, anche qui gli specialisti di storia ebraica e di antichità dicono, oh, ma figurati, è una balla di Luca questa qui, che tribuno abbia convocato, prima convoca il sinedrio, poi sta presente anche lui, un pagano lì in mezzo. Ma sapete che con le armi e con la violenza si può ottenere tutto, no? Quindi, ora, certamente non era la regola questa, ma nessuno dice che tutto è stato convocato in base alle regole. Quindi io sono più propenso a credere a Luca che agli storici attuali, quali non erano là, però Luca è testimone, perché testimone non nel senso che lui era là, ma nel senso che è il segretario di Paolo, e quindi penso che Paolo non va in giro a raccontare delle balle, e dunque c'è da credere che probabilmente il tribuno, forse per tutelare Paolo, perché questo qui era cittadino romano, dice un momento, cioè prima che voi gli facciate la pelle prima del tempo è meglio che io stia lì. Quindi il tribuno temendo che Paolo fosse da quelli fatto a pezzi, comandò alla truppa di scendere e di portarlo via in mezzo a loro e di ricondurlo in caserma. Un altro colpo di mano, vedete che è pieno di colpi di mano, no? Tutta questa storia, e quindi non sappiamo se il tribuno era lì, oppure se qualcuno è andato subito ad avvisare il tribuno che c'era un tafferuglio, ma certamente il tribuno doveva aver messo qualcuno che potesse in qualche maniera avvisarlo, fargli sapere qualcosa, no? E quindi, oppure il tribuno stesso che era presente manda attraverso un suo emissario a chiamare la truppa, perché è chiaro che la truppa non era dentro, quindi la truppa interviene per riportarlo in caserma. Quello che vuole mettere in risalto molto bene San Luca è, da una parte, che Paolo ha le idee molto chiare, ma che i suoi accusatori le idee chiare sulla sua colpevolezza non ce l'hanno affatto, o comunque che divergono tutti e due dai capi di imputazione da attribuire a Paolo. Per cui Paolo almeno ha ottenuto due cose. La prima cosa, dimostrare qual era la vera questione su cui si sbobattere e su cui vale la pena dibattersi, è la risurrezione, è il nodo di tutta la nostra vita. Dall'altra parte ha ottenuto che l'autorità romana si rendesse conto che le accuse contro Paolo non sono in nessuna maniera delle accuse che possono essere passibili dalla legge romana. La legge romana si guardava bene dal diritto di opinione, che uno la pensi in una maniera o che la pensi in un'altra, non è possibile, o comunque che uno abbia delle opinioni invece che un altro. I romani erano molto liberi di pensarla alla loro maniera, di fatto anche sulle loro opinioni religiose e sul loro culto c'era una varietà, non c'era niente di così confuso come a Roma, a proposito di templi, c'era dai templi degli egiziani fino ai templi di Mitra, che era una divinità un po' esoterica che veniva dall'Asia Minore, c'erano di tutti, insomma, fino alla venerazione degli dei più tradizionali fino all'apertura a tutti gli altri culti. Per cui su queste cose qui non si discute. L'importante è che tu accettavi l'autorità dell'imperatore e le leggi romane, per il resto, e pagavi le tasse, per il resto pensala come vuoi, a noi ce ne frega proprio niente. Tanto è vero che anche i giudei potevano andare in giro vestiti come volevano, non erano mica costretti a vestire alla romana, no? E dunque non c'era, almeno su questo. Quindi ha messo in chiaro questa cosa. Quindi lo portano via, lo portano in caserma, e il comandante quindi si rende conto che Paolo viene accusato su questioni che concernono la legge giudaica, ma che non merita la morte e neanche le catene. Quindi già di questo comincia a rendersene conto. Lo vedremo che proprio quando lui scriverà la lettera nel capitolo 23, cioè ormai quando siamo, vi leggo versetto 29 del capitolo 23, dove dice, scrisse la lettera, no? quest'uomo era presso, stato preso dai giudei, stavano per ucciderlo, volendo poi sapere la ragione per cui lo accusavano, lo condussi in Sinedrio e vidi che lo accusavano per questioni controversi della loro legge, ma che non c'era alcuna imputazione a suo carico che comportasse la morte o le catene. Quindi lui si rende conto certamente di questo. Siamo dal versetto 29, scusate, capitolo 23, versetto 29. Quindi il tribuno si rende conto di questo, quindi San Paolo ha sortito almeno questo effetto. Però, come vedremo, non è che il tribuno lo lascia libero, cioè, assomiglia un po' alla storia del processo di Pilato, vi ricordate? Pilato dice, per me questo è innocente, e dall'altra parte, ma se lo molli, guarda che se lo lasci andare, tu sei nemico dell'imperatore. Siamo sempre lì, siamo di fronte da una parte una giustizia che riconosce l'ingiustizia di certe imputazioni, ma non ha il coraggio di tirarle le somme e di dire ok, se questo è libero lo lasciamo andare. Comunque non lo lasciano andare lo stesso, quindi lo riportano in caserma. E allora cosa succede? La notte seguente il Signore gli si avvicinò, quindi siamo già al terzo giorno, quindi giorno dei disastri avvenuti nel cortile del Tempio, la prima notte passata in caserma, il giorno in cui è stato preso e portato nel Sinedrio, questa è la seconda notte in caserma in attesa del terzo giorno. Siamo quindi in un processo che si svolge sì, abbastanza simile, è un po' più lungo di quello di Gesù, cioè per far vedere che il discepolo in realtà non fa se non perpetuare le ingiustizie che ha subito il maestro. Si ritorna lì, Gesù dice non vi preoccupate, vi porteranno nelle loro sinagoghe, nei loro sinedri, non vi preoccupate di quello che dovrete dire, perché lo Spirito Santo vi suggerirà, vi darà bocca a cui nessuno saprà resistere. In effetti si vede che questi non sanno resistere, e alla fine si scagliano gli uni contro gli altri. La notte seguente il Signore gli si avvicinò e gli disse, coraggio, come hai reso testimonianza alla mia causa in Gerusalemme, così devi testimoniare anche a Roma. Quindi è vero, tu devi andare a Roma, magari ci saresti arrivato prima se non eri uno zuccone che sei stato, probabilmente avresti perso meno tempo, però sappi che non avere paura, arriverai là. E quindi non lasciarti scoraggiare, il tragitto è più lungo di quello che pensavi tu, dovrai perdere ancora del tempo, però sappi come hai testimoniato qui, cioè hai annunciato la risurrezione qui, i valori irrinunciabili qui, così sappi che tu arriverai fino a Roma, è lì che dovrai di nuovo testimoniare, è lì che dovrai ancora lottare. E quindi questa testimonianza è la parola. Hai reso testimonianza, che è ancora il verbo diemartureo, questa volta, cioè è una testimonianza data esplicitamente, hai testimoniato apertamente qui, cioè c'è un dia, c'è poi un'aggiunta, dovrai, se dei in greco, cioè tu devi, ricordati che tu devi, non è un potrai, potrebbe essere che, no, devi, quindi è una necessità, deve rendere testimonianza, stavolta il verbo non è più il verbo diemartureo, ma il verbo è martureo, non c'è più il dia, ma è un più aperto, non è un testimoniare verso qualcuno, ma proprio verso tutti. E la necessità, notate bene, non è una necessità posta da Paolo, ma è la necessità è posta da Dio. È Dio che vuole che Paolo arrivi a Roma. E qui questa necessità è espressa direttamente da Cristo, quindi è Gesù, è il Signore Gesù che dice devi andare a Roma, il Padre vuole che tu vada a Roma, e quindi a Roma vuol dire davanti all'imperatore, davanti a coloro che contano, e vedremo che questo lo si potrà leggere poi nel capitolo 27, nel versetto 24, proprio Paolo arriverà lì, siamo alla fine ormai, qui è come un anticipo è una anticipazione, potremmo dire, prolettica di quello che avviene nel capitolo 27, versetto 24, ve lo leggo, dice, anche lì il Signore Dice, infatti, in questa notte mi si è presentato un angelo di Dio, ancora una volta, Paolo che in mezzo agli amici a Roma parla, dice, mi si è presentato un angelo di Dio, di quel Dio a cui appartengo e a cui servo, dicendomi, non temere Paolo, tu devi comparire di fronte a Cesare, ed ecco, Dio ti ha fatto grazia di tutti coloro che navigano con te. Perciò state di buon animo, eccetera, eccetera. Quindi Paolo che dice, ok, si sta avverando, perché non solo prima mi è apparso Gesù, che a nome del Padre mi ha detto questo, ma mi è apparso un angelo, quindi ancora di più, quindi questo Dio che è fedele, che va avanti continuamente, c'è una frase che ricorre continuamente nell'Antico Testamento, ma che naturalmente è vera anche nel Nuovo Testamento, Dio è fedele, no? Oppure la Hesed che vuol dire amore, benevolenza, tenerezza, alleanza, anche tutto quello che Dio pensa per noi, la Hesed è verità, la parola verità in ebraico è curiosa perché spesso viene tradotto fedeltà, verità e fedeltà è la stessa cosa, ed è una parola hemet, hesed ve hemet in ebraico, l'amore è fedeltà, oppure l'amore è verità, però hemet di per sé vuol dire verità, è una parola che i rabbini commentavano e dicevano, è una parola che può toccare soltanto Dio questa, la hemet, perché è formata da tre lettere dell'alfabeto ebraico, la Aleph, la prima lettera dell'alfabeto, la Mem, che è la lettera centrale dell'alfabeto, e la Tau, che è l'ultima lettera dell'alfabeto. Ora, che cos'è la verità? È qualcosa che è vero all'inizio, al centro e alla fine, no? Quindi, questo Dio è un Dio vero in tutto. Quindi dire che Dio è vero vuol dire che Dio non fa le cose a metà, quando comincia a fare le cose ha già in mente la fine e le fa bene anche al centro, no? Curioso come i rabbini avevano una capacità di leggere le parole anche interpretando le lettere da cui erano composte, no? Quasi a dire, guarda, che la verità è qualcosa che non è così caso, come dicevo, insomma, la parola Shalom formata da queste tre lettere, no? Sin, Mem e Nun. Sin, Lamed e Mem, scusate, che sono le tre lettere dell'alfabeto, il fuoco, l'acqua e il bilanciere in mezzo. Che cos'è la Shalom? Cos'è la pace? È l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua, in modo tale che non ci sia né tanto fuoco che spenga tutta l'acqua, né tanta acqua che esaurisca il fuoco, ma che ci sia un equilibrio tra il fuoco e l'acqua, in modo tale che ci sia il fuoco per scaldarsi perché di notte fa freddo e l'escursione termica in Oriente è molto alta, ma ci vuole anche l'acqua, perché se manca l'acqua ci manca l'essenziale per la vita, ci vuole tutto. Allora lo Shalom è questo equilibrio, e loro giocavano molto anche sulle interpretazioni delle parole usando proprio le lettere dell'alfabeto con cui sono fatte. Allora dire che Dio è fedele, che l'amore di Dio non viene mai meno, ecco, vuol dire che quello che lui promette è l'Aleph, la prima lettera dell'alfabeto, la promessa, e ciò che lui realizza, l'ultima, lo realizza però all'interno di tutto il corpo, e quindi fino a metà e poi oltre la metà. Questa verità quindi vuol dire integrità, vuol dire totalità, vuol dire pienezza, vuol dire che Dio non fa le cose a metà. Ecco, e allora questo è veramente da speranza, da gioia a Paolo. Paolo sa che sta perdendo un gran tempo, che la burocrazia lo sta logorando, che questi processi andranno probabilmente avanti per tanto tempo fino a fargli venire un po' di depressione, però è sicuro perché Dio, allora questa parola mefobu, non temere, coraggio, chassei, su col cuore, non avere paura, è in fondo la stessa parola che Gesù dice durante la tempesta quando gli apostoli lo vedono camminare sulle acque, no? Coraggio, sono io, non temete, chassei, su col cuore, cioè non lasciarti abbattere, le difficoltà ci sono, ma non scoraggiarti. E per questo ci dà una grande fiducia. Ecco, io credo che anche qui abbiamo di che riflettere. Da una parte la fede di Paolo, la capacità di attaccarsi a quei valori irrinunciabili che su cui non si può discutere. Guardate che è importante questa cosa qui, noi siamo spesso lì un po' fluidi su queste cose. Ricordate quando il Papa dice che per i cristiani ci sono alcuni valori non negoziabili, il valore della famiglia, il valore della vita, il valore dell'intoccabilità della vita, del suo inizio fino alla sua fine, il valore della sessualità nei sessi che sono distinti, che hanno una certa, le leggi naturali, sono questi valori che non sono discutibili, e invece noi siamo lì spesso, no, ma sì, però questo forse poverino, cioè siamo nella psicologia del poverino, non della verità evangelica, alla quale verità evangelica non punta il dito contro nessuno, ma aiuta tutti nella verità e nella carità ad accogliere in pienezza il senso di ciò che Dio ha voluto creare e di ciò che Lui ha voluto offrirci. E credo che proprio anche l'ultima parola, ed è per questo che ho intitolato il brano di oggi, l'ho intitolato L'incoraggiamento di Gesù, è che di fronte a questi valori non negoziabili sta l'incoraggiamento di Gesù. È Gesù che ti dice coraggio, non aver paura, tu vai avanti, tu mi devi testimoniare. Anche se tutti fossero contro di te, ricordati che la verità non è democratica. Non è che siccome la dicono in molti è vera e siccome la dicono in pochi non è vera. La verità non è questione di democrazia, ma la verità, anche se nessuno la dicesse, in realtà esiste lo stesso, perché non dipende dal numero di quelli che aderiscono. E noi spesso diciamo, questa cosa è vera, in quanti sono quelli che la dicono? Ma tutti i giornali la dicono, dunque è vera. Ma guarda che non è dal numero delle parole che sono scritte su una cosa che la rendono vera, ma la verità è vera in sé e basta. Una cosa rimane bianca, anche se tutti dicono che è nera, se è bianca veramente. E viceversa, una cosa rimane nera anche se tutti dicessero, ma noi giuriamo però che è bianca, e siccome la maggioranza dice che è bianca, allora è bianca, no. Salvo poi scambiare il bianco e il nero, allora le cose, capite, quando si fanno dei miscugli strani, una cosa che aborriva dagli ebrei, gli ebrei non volevano le cose mischiate, dicevano che tutto ciò che è miscuglio è satanico, tutto ciò che è, pensate ai cibi kosher, no? Dove non si può mettere insieme il latte, i latticini con la carne, c'erano... le cose vanno differenziate, occorre che ogni cosa sia ben distinta, questa distinzione nelle cose è fondamentale, perché il nemico è colui che fa confusione, mette insieme tutto in modo tale da creare una falsa visione iremica, che è piuttosto un sincretismo, capite? Dobbiamo distinguere il sincretismo dall'ecumenismo, che sono due cose diverse. Il rischio è quello di far diventare l'ecumenismo sincretismo, cioè dove si mette dentro di tutto pur di andare d'accordo, no? Questo non è questo, questo è, diventa compromesso, e poi il compromesso dura poco, non funziona, non gira, ma occorre invece avere il coraggio della verità fino in fondo, e per questo però ci vuole coraggio, coraggio, eh? È bello che il Signore lo dica anche a noi, no? Coraggio. Ma quanti siamo? Siamo pochi, 4 gatti, però coraggio, si va avanti, no? Quanti foyer ci sono nel mondo? 80, mamma mia, sono pochi, vabbè. E quante logge massoniche ci sono? Pare tante, dicono qui, ho trovato, io ho voluto prenderlo per leggere, vedere cosa, perché ho letto già altre cose. Ora, per dire... ma il problema non è se siamo in tanti o se siamo in pochi. Gesù ha detto è il piccolo gregge, e noi siamo destinati a rimanere il piccolo gregge. Non è che noi siamo destinati a diventare la totalità. Non dobbiamo continuamente avere questa fregola del contarci, no? Per vedere quanti siamo, in quanti eravate, quanti c'erano, la manifestazione. Ma siamo mica sindacati, qui non è questione di contarci. Siamo un'altra cosa. La verità non è il numero, la verità è Cristo, la verità è il Vangelo. Gli apostoli erano 12, ma hanno cambiato lo stesso il mondo.